Buonasera a tutti. Oggi è il 29 giugno, sono le ore 20:38, si riunisce la prima commissione. Sono presenti i consiglieri Boldrin, Benzi, il sottoscritto presidente Fabri Mauro, il sindaco Luisa Turci e il dottor Luca Paderni. Trattiamo come primo punto della serata le modifiche al regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Do direttamente la parola al dottor Paderni.
Grazie mille, buonasera a tutti. Allora, inizio facendo una premessa. La fine dello scorso anno è uscito un decreto legislativo, il 156 del 2015, che aveva l'obiettivo di semplificare i rapporti che ci sono tra l'amministrazione e i cittadini in materia tributaria. Questo decreto legislativo si compone di due parti. La prima parte disciplina il diritto di interpello del contribuente, la seconda parte disciplina invece l'istituto del reclamo mediazione. L'istituto del reclamo mediazione riguarda quei contribuenti che ricevono un avviso di accertamento inferiore ai 20.000 euro e intendono proporre ricorso. La nuova disciplina prevede che dal 1 gennaio 2016 siano tenuti ad anticipare, diciamo, i contenuti del ricorso più eventualmente una proposta di mediazione all'ufficio che ha emesso l'atto di accertamento. Da quel momento lì scatta un periodo di 90 giorni durante i quali l'ufficio può rivedere il proprio atto ed eventualmente raggiungere un accordo con il contribuente in modo da concludere tutta la procedura senza che si concluda in commissione tributaria. Se nel corso del 90 giorni non si raggiunge invece l'accordo, si segue l'iter solito, quindi il contribuente in base alla nuova disciplina deposita ricorso in commissione tributaria e poi si segue l'iter standard. Questa parte relativa all'istituto del reclamo mediazione si applica dal 1 gennaio anche ai tributi locali, quindi non è necessario nessun atto regolamentare da parte del Comune per recepire la nuova disciplina. L'altra novità introdotta invece riguarda il diritto di interpello del contribuente. Il diritto di interpello sostanzialmente è il diritto del contribuente di chiedere un'interpretazione ufficiale di una norma tributaria relativa a un suo caso concreto e personale, soprattutto se la materia è caratterizzata da obiettiva oggettiva incertezza. La differenza con l'istituto del reclamo è che in questo caso non si applica direttamente ai tributi locali la disciplina, cioè la norma prevede che ogni ente locale sia tenuto ad adottare entro luglio 2016 un regolamento per disciplinare l'istituto del diritto di interpello del contribuente e per i comuni che l'avevano già adottato la norma prevede di adeguare la disciplina che avevano già recepito con proprio regolamento alla nuova. Quindi fino ad oggi era stata una facoltà degli enti disciplinare o meno il diritto di interpello, da luglio 2016 diventa obbligatorio per tutti gli enti adottare il regolamento o per chi l'avesse già adottato adeguarlo alle nuove disposizioni. Novi aveva già adottato nel regolamento generale delle entrate tributarie un articolo sul diritto di interpello. Noi siamo nel caso in cui dobbiamo adeguare questo articolo sulla base delle nuove disposizioni, quindi con questa delibera andiamo a modificare il regolamento generale delle entrate tributarie limitatamente solo all'articolo 10 che è l'articolo relativo al diritto di interpello del contribuente. Possiamo guardare le modifiche principali che vengono introdotte. Quindi il diritto di interpello, come dicevamo, è il diritto del contribuente di ottenere un'interpretazione autentica, un'interpretazione ufficiale relativamente ad un caso concreto e personale caratterizzato da condizioni di obiettiva incertezza. Deve essere obiettiva incertezza nel senso che non deve essere un'incertezza che si può superare leggendo la norma, cioè per i casi che sono interpretabili anche semplicemente leggendo la norma non è previsto il diritto di interpello. L'istanza deve essere presentata preventivamente, cioè il contribuente prima di mettere in atto il comportamento per cui ricrede un'interpretazione deve aver presentato l'istanza di interpello. Cioè ad esempio se voglio un'interpretazione su come pagare la rata di acconto non posso chiedere al comune come devo pagare dopo che sono passati i termini per effettuare il pagamento dopo la scadenza. Deve essere un interpello preventivo. Non posso chiedere, esatto, di conseguenza, non posso chiedere conferma di un comportamento che ho già messo in atto con questo strumento. Il diritto di interpello, come previsto dalla nuova disciplina, vincola l'ufficio, nel senso che se io do una risposta in un certo senso non posso emettere successivamente atti che hanno un contenuto diverso rispetto a quello che ho fornito nell'istanza. Quindi atti, ad esempio, di accertamenti che contraddicono una precedente interpretazione fornita dall'ufficio con il diritto di interpello sono nulli. È previsto un termine di 90 giorni per rispondere da parte dell'ufficio e la mancata risposta equivale a una condivisione di quanto previsto dal contribuente. Queste sono le cose principali. In modalità di presentazione abbiamo previsto una consegna diretta, altrimenti tramite la posta elettronica certificata, dei requisiti sul contenuto che deve avere l'istanza di interpello, quindi dati identificativi dell'istante, una descrizione del caso concreto e personale, cioè deve essere sempre relativo a qualcosa che il contribuente, una casistica che presenta, non posso fare una domanda generica relativa a qualcos'altro. Deve prospettare una propria interpretazione il contribuente, indicare il domicilio al quale desidera che siano fornite tutte le comunicazioni, deve essere sottoscritta.
Queste sono proprio
tecniche. Esatto, tecniche, sì, sì. Le cose più importanti direi che sono le precedenti. Cioè deve essere presentato preventivamente, vincola l'amministrazione nel senso che se ho fornito una risposta e quindi un'interpretazione, dopo sono vincolato a quell'interpretazione, non posso emanare atti a contenuto difforme da quelli. E questo direi che sia in sostanza quello che è previsto dalla norma. Ci siamo attenuti molto a quello che prevedeva il decreto, è molto chiaro e quindi ci siamo, direi, attenuti a quello. Poi chiaramente questo è un modo per ottenere un'interpretazione ufficiale, le informazioni continueranno a essere poi fornite dall'ufficio anche secondo tutti i canali tradizionali.
Domanda, posso?
Assolutamente.
Non mi è ben chiaro il preventivo, cioè preventivamente. Allora, a me arriva una cartella esattoriale.
Prima ancora di decidere come pagare relativamente a un caso concreto e personale, chiedo un'interpretazione all'ufficio.
Perché nel momento in cui pago vuol dire che ho deciso.
È chiaro. Sì, però io non pago una cosa, quindi se non la.
Chiedere come si fa a pagare. Io non pago, sono un contribuente che va in mora e arriva la riscossione coattiva, appunto, non è l'interpello. Se invece io voglio pagare, però non ho capito, secondo me per pagare correttamente ho bisogno, per il mio caso, di un'interpretazione autentica dell'ente che riscuote, io prima di pagare, perché ti sto dicendo non so come pagare, te lo chiedo prima, perché nel momento in cui pago vuol dire che ho capito come si paga o quantomeno ho scelto come pagare e l'interpello non serve.
Cioè, quindi l'interpello è solo da un punto di vista economico?
No, dal punto di vista normativo.
Ho capito.
Nel mio caso, quindi è importante nel caso personale, per quel tipo di imposta, quello che tu hai scritto comune non mi è chiaro per il mio caso personale, che ormai è chiaro per tutti gli altri, ma io ho un caso talmente specifico e particolare che ritengo non sia previsto nel tuo regolamento, te lo chiedo prima e ti dico, io questo caso farei così, va bene?
Ho capito, così. È chiaro.
Chiedevo un chiarimento sulla prima parte. Si era detto che il decreto legge 156 si applicava in questo caso a valori solamente inferiori ai 20.000 euro?
Il decreto legislativo 156 sono due parti proprio. La prima parte disciplina del diritto di interpello. che deve essere recepita dall'ente perché non si applica direttamente ai tributi locali. L'altra parte, reclamo mediazione, invece si applica solo agli accertamenti di importo inferiore ai 20.000 euro e quella automaticamente si applica direttamente ai tributi locali dal 1 gennaio 2016. È automatica. Quella non dobbiamo recepire nulla perché opera per previsione di legge, dal 1 gennaio per tutti. Questa invece è previsto che l'ente adegui il proprio regolamento entro luglio 2016.
Chiedevo anche questo, le modalità per cui si è arrivati a stabilire questo testo sono quelle espresse dalla legge o comunque invece sono frutto di esperienze?
No, ricalca in gran parte la previsione normativa del decreto legislativo 156, che è molto chiaro e già proprio strutturato in modo da poter essere recepito. Poi abbiamo fatto ovviamente qualche personalizzazione per tener conto anche delle nostre esigenze come ufficio. Poi, ripeto, secondo me è un obbligo che abbiamo perché la legge lo impone. Non penso che ci sia un gran numero di contribuenti che utilizzino questo strumento. Forse in grandi città qualcosa, guardando, visto che hanno richiesto, però non penso dei grossi... Sì, 10 minuti.
Ringraziamo il dottor Luca Paderni.
Grazie a voi.
È stato un viaggio breve, ma anche un ritorno
intenso. Dai.
Ci rivedremo per altri regolamenti più articolati, probabilmente. No, questo è molto tecnico. Speriamo che aiuti.
La semplificazione.
Qualcosa. Ad avvicinare, magari per qualche senso.
Diciamo che dà un criterio unico un po'.
Sì, a livello nazionale per tutti. Bene. Ci vediamo.
Allora, buonasera a tutti, in perfetto orario iniziamo il secondo punto della trattazione di questa sera. Sono presenti l'architetto Pivetti e il geometra Maria Vittoria e Federica Freddi. Passiamo a trattare ora un aggiornamento sulla ricostruzione post-sisma. Confermo le presenze dichiarate prima. Ci presenta la situazione l'architetto Pivetti.
Vado. Sì. Allora, a un anno di distanza dalla precedente commissione che è stata fatta proprio il 1 luglio 2015, abbiamo fornito, nel caso le aveste smarrite o archiviate o cestinate, il pacchettino dell'anno scorso, che ci può servire anche a confronto, perché in parte abbiamo ripetuto le stesse modalità e poi abbiamo aggiunto anche delle cose nuove. Allora, la prima slide dell'anno scorso non l'abbiamo ripetuta, siamo partiti dalla seconda perché diventava un po' complicato andare a ridefinire bene questi numeri, quindi siamo partiti dalla seconda slide dove andiamo a fotografare la stessa situazione a distanza di un anno. Quella attuale è praticamente quella precedente, quella dell'anno scorso, era lo stato dell'arte alla data del 30 giugno 2015. Oggi siamo alla stessa situazione alla data del 30 giugno 2016. Quindi nell'anno intercorso cosa è successo e come sono cambiati i numeri. Allora, partiamo dal numero 707, che sono le pratiche ad oggi attive. Chiaramente queste pratiche comprendono pratiche già chiuse, anche i lavori già finiti, e pratiche invece che sono in corso di istruttoria o addirittura appena presentate. Rispetto all'anno scorso eravamo a 535 di pratiche attive, quindi vedete che c'è stato un consistente incremento dovuto anche all'effetto domino delle scadenze, l'effetto preponderante delle scadenze definite dalla struttura commissariale. Per cui le pratiche attese per andare a fine della ricostruzione privata si sono ovviamente ridotte. Il grosso delle 700, cioè partiamo da un dato che era quello di circa 1662, se vi ricordate, inagibilità iniziali, quindi questa torta rappresenta questo 100% delle circa 1662. Il dato delle 724, come avevamo definito anche l'altra volta, rispetto alle 1662 agibilità, comprende tutta una serie di pratiche o situazioni particolari che sono riscontrabili appunto o perché erano state fatte schede AIDES per pertinenze di fabbricati inagibili, e sono tantissime queste. E sapete che le pertinenze non possono entrare da sole, ma entrano con l'abitazione principale e quindi vengono assorbite nei procedimenti attivi. Oppure sono pratiche che sono andate a sfinge, oppure c'è chi, soprattutto nelle B o nelle C, ha riparato in proprio e non ha presentato la richiesta di contributo, ma ha fatto le detrazioni fiscali, oppure chi ha rinunciato. Sostanzialmente questa è la torta dello stato in agibilità iniziali, e il grosso però è quello che si attesta, la ricostruzione si attesta ovviamente sulle 707 più le 231 attese, quindi siamo sulle 940 pratiche. Può succedere nel corso di un'istruttoria, di una pratica, a volte è già successo qualche volta in questo periodo, che una pratica possa anche essere sdoppiata o addirittura triplicata. Perché? Perché ci sono dei professionisti che sbagliano a definire le unità strutturali, quindi entrano con una e poi in realtà, facendo l'istruttore, si scopre che sono due, che sono tre, e quindi siccome la pratica MUDE si presenta ad unità strutturale, è già capitato di doverle sdoppiare o triplicare striplicare, come si può dire. Quindi i numeri non sono mai precisi al centesimo, insomma, sono sempre in evoluzione. Di certo abbiamo certissimo i 707 procedimenti attivi, 231 è la somma delle prenotazioni che non si sono ancora trasformate in richieste e delle UMI che stimiamo essere 122. Perché dico stimiamo? Perché le UMI effettivamente numerate sono 146, però dentro a ogni UMI ci sono più edifici, uno o più edifici. La media a livello regionale è 1,3 edifici. Questo era lo stesso ragionamento che avevamo fatto anche l'anno scorso nelle 191. La media sono 1,3 edifici per unità minima di intervento. Chiaramente finché non viene presentata, noi non sappiamo esattamente quante sono le unità strutturali che ci stanno dentro, quindi abbiamo stimato che possano essere 122 ancora gli edifici ricompresi nelle UMI per i quali verranno presentate le richieste di contributo. perché la UMI sì è un organismo che viene ritenuto unitario, però entra sempre un MUD per unità strutturale, poi vengono correlati fra di loro tramite un flag che c'è nel MUD che dice: ho presentato la prima, ti allego la seconda e la terza, e il progetto è unitario, però devo sempre entrare con l'unità strutturale. Poi sono agganciate fra di loro dalla UMI, però i MUD sono tanti quanti sono gli edifici all'interno di una UMI. Possono essere uno solo, ma possono anche essere due, tre, quattro, a seconda di quante sono unità strutturali. Sono stata chiara o c'è da chiarire qualcos'altro? Allora,
sono attese queste?
Sono attese e sono... No, queste sono attese, non ancora presentate. Cioè sono 109 prenotazioni che non si sono ancora concretizzate, non hanno ancora presentato, più presumibili 122 edifici in UMI. Allora, delle pratiche attive, che abbiamo detto sono 707 in questo momento, abbiamo rilasciato 434 cambiali, 61, cioè che fanno il 61%, corrispondono al 61% delle pratiche attive. Di tutta la torta delle 743 pratiche che i presentate inizialmente, cosa abbiamo? Abbiamo un 5% di pratiche ritirate e archiviate, quindi tolte queste rimangono, il resto è legato alle 707 che sono attive. Abbiamo 40% di lavori conclusi,
con le persone che sono rientrate nella loro abitazione, ha detto.
Un 19% di lavori in corso, quindi con la cambiale già rilasciata e i lavori sono in corso. Un 23% di pratiche che sono in elaborazione da parte del comune e un 13% che in questo momento sono pratiche in elaborazione da parte del progettista. Allora, rispetto all'anno scorso, vedete che abbiamo si è abbassata leggermente la percentuale delle rilasciate rispetto al totale, avevamo un 67%, oggi abbiamo un 61%. Si è incrementata la parte delle pratiche in elaborazione da parte del comune, cioè siamo passati da un 13% a un 23%. Chiaro, sono aumentate anche le pratiche con i lavori conclusi, mentre sono diminuite le pratiche con i lavori in corso, però sostanzialmente si evidenzia, secondo me il dato che si evidenzia di più è sicuramente il fatto che siano aumentate le parti concluse, ma il fatto che cominciamo a essere effettivamente in grande sofferenza stante il grosso delle pratiche che sono entrate a seguito delle scadenze che ha imposto la regione, e quindi c'è una buona percentuale, un'alta percentuale di pratiche in elaborazione da parte del comune. Questo però, andando avanti, volevo andare avanti però su una slide che c'è dopo, quella dove dice tempi medi di conclusione di un procedimento, poi ci torniamo perché le seguiamo, però per dire che comunque in questo momento, così come nell'anno scorso, rimane il fatto che nonostante ci sia tempi medi di conclusione di un procedimento che sono incrementati, però in questo momento rimane il fatto che abbiamo le pratiche metà sulla nostra scrivania e metà sulla scrivania del professionista, quindi rimane questo dato. Dico giusto, Federica? Ho detto...
Più che altro è il tempo medio, cioè il tempo medio
rimane il medesimo. Rimane il medesimo.
In questo momento, nonostante le pratiche arrivate in questo mese, rappresentano quasi il 5% di tutte le pratiche, cioè questo mese sono arrivate tantissime pratiche. quindi quelle sono tutte sulla nostra scrivania, cioè, e quindi hanno un peso grossissimo
in questa fase qua, cioè, del 20%, senso, 23%.
Se non conteggiamo queste ultime quella viene ribaltato, si ritorna quasi alla
percentuale dell'anno scorso.
L'analisi della tempistica media è comunque sulla chiusura della pratica è metà, ecco, più o meno. Cioè,
comunque adesso ci torniamo, era solo per dire che comunque rimane sempre quella parte lì uguale. Poi abbiamo riportato di nuovo l'aspetto dei titoli edilizi legati alle richieste di contributo. Ovviamente c'è un anno in più e sostanzialmente vediamo rispetto all'anno scorso sul totale, che vediamo nella torta più grande, come siano aumentati i permessi di costruire e anche le SCIA, e invece siano diminuite fortemente le CIL, anche perché le CIL erano quelle che si potevano, erano sostanzialmente le CIL sono le comunicazioni inizio lavori, ovvero sia le richieste di contributo per i livelli operativi B, C ed E0. Se avete guardato anche i dati sul sito, le E0 noi ne avevamo molto, veramente poche, erano circa un 300 direi in totale, però le B e le C si sono concluse, quindi non hanno più presentazioni da un bel po'. Le E0 qualcuna ancora sporadica, però siccome la richiesta di contributo costituiva comunicazione di inizio lavori, non veniva generato un titolo edilizio che fosse una SCIA o un PDC, quindi le CIL si vanno riducendo fortemente sul totale, mentre stanno aumentando le SCIA e i PDC, e lo stesso si rispecchia poi anno per anno, cioè vedete, partire dal 2013 è quasi tutto azzurro, sono 72% di CIL e pochissimi PDC e 21% le SCIA. Mano a mano che si procede nel tempo, le CIL si vanno riducendo, addirittura se guardate nel 2015 c'è un 2% di CIL, quindi una qualche zero che ancora viene presentata. Moltissima parte la fanno le SCIA, perché in genere sono quelle che vengono presentate quando c'è più o meno una fedele ricostruzione. Dove abbiamo il PDC invece abbiamo una ricostruzione che può discostarsi dalla situazione precedente al sisma, e comunque il PDC sta sostanzialmente incrementando, lo vedete sul singolo anno, anche sul 2016 rispetto al 2015 la SCIA è in calo, il PDC è in incremento.
La porta grande
è il complessivo dal sisma ad oggi, qual è, però poi c'è l'esploso anno per anno dove si vede l'andamento. La SCIA è la segnalazione cercata di certificata di inizio attività, che è un titolo edilizio autocertificato, per modo di dire. Non dico per modo di dire. Esatto, il giallo e il rosso ai danni più pesanti. In particolare la differenza del titolo evidenzia quello che vi ho detto tra SCIA e PDC. La SCIA tendenzialmente si utilizza quando si ricostruisce almeno a pari volume o si fa miglioramento sismico, quindi tenendo l'edificio esattamente così com'è, o se è demolizione e ricostruzione è più o meno fedele. Invece il PDC rappresenta un tipo di intervento che è più di trasformazione anche dell'edificio, quindi posso ricostruire anche diversamente, con modifiche di sagoma, modifiche di volume, e quindi è un titolo edilizio che aumenta nel tempo, proprio perché adesso stanno arrivando i progetti di effettiva trasformazione anche edilizia e urbanistica in un qualche modo, quindi c'è questo incremento dovuto a questa modalità. Passando ai tempi, avevamo indicato la conclusione media dei procedimenti e anche qui si vede la sofferenza da parte nostra, nel senso che da 1 a 4 mesi vedete che la percentuale si è ridotta, cioè prima eravamo un 37%, andiamo a un 31%. Da 5 a 8 mesi, anche qui ci abbassiamo, perché se passiamo da un 44 a un 38, da 9 a 12 mesi, anche qui, qui siamo circa uguale. Aumenta un po' il discorso dell'oltre un anno, nel senso che le pratiche sono sempre più complesse e pesanti, e soprattutto vedono un rimpallarsi di richieste, integrazioni non indifferente. A volte sì, cioè, abbiamo fatto prima due conti, non abbiamo fatto in tempo a fare una slide che lo dicesse, ma la richiesta media di integrazioni di una pratica sono almeno 3 richieste integrazioni scritte, più almeno 1 o 2 verbali, incontri, telefoni, telefonate, via dicendo, ma spesso anche proprio incontri effettivi. E c'è una grande difficoltà sulle pratiche soprattutto più complesse a ricevere tutta la documentazione necessaria, nonostante sia stata richiesta, cioè spesso e volentieri arriva il materiale incompleto, e se è completo dal punto di vista numerico quantitativo, però è incompleto dal punto di vista dei contenuti, e quindi c'è una grande difficoltà a riuscire a chiudere la pratica, e per cui insomma i tempi si stanno dilatando, nonostante, cioè vedete, i tempi medi di conclusione di un procedimento sono passati da 6,2 mesi a 7,5 mesi nel complesso, fermo restando che comunque sono sempre metà ciascuno, cioè da questo punto di vista stanno sempre metà del tempo dalla nostra parte e metà del tempo dalla parte del professionista, e quindi questo è un dato che per il momento è ancora in questa versione, fermo restando che c'è un aggravio sulla durata per la conclusione di un procedimento, che dipende appunto da molteplici fattori.
Sempre il tempo medio dei 4 anni, quello che è vecchio era dei 3 anni.
No, questo è il confronto tra l'anno scorso e quest'anno. Cioè,
5, 6, 2 mesi, che sono il tempo medio.
Questo era stato fatto su tutto il periodo. Questo pure. Questo okay. Perché lei è l'artefice del foglio Excel che fa i calcoli, allora.
Su tutto il periodo, la media su 3 anni, invece questo è su 4 anni.
È chiaro che la differenza, però,
è la progressione,
però la differenza si svolge sull'anno, cioè sul periodo dei 3 anni. È chiaro che il delta è dovuto molto all'anno in corso, che vede le pratiche più complesse, vede le pratiche più difficoltose, e quindi è un dato che noi non lo possiamo nascondere, questo è, quindi cioè, non, nessuno di noi ha intenzione di...
Non è colpa vostra, cioè, mi riferivo un po' anche alla slide di prima, in cui avete fatto un'analisi media dei 4 anni, dove avete fatto la conta, dicono cose diverse, la media dei 4 anni e la media, fanno vedere movimenti diversi, per questo che ho chiesto, perché chiaramente questo è un progressivo che sente sempre di più l'effetto delle nuove cambiate.
Dicono cose diverse, però in realtà si vedono gli stessi movimenti, cioè se li vedi anno per anno si accentuano tantissimo, ma la tendenza è confermata, però vista anno per anno
vedi una progressione dei colori, sì, sì, esatto. Uno cade, uno cresce, vedi il movimento.
Questa è la sintesi che però...
La sintesi sui 4 anni
sulla,
però...
La sintesi dell'anno prima.
Esatto, cioè la CILQA è 50, la CILQA è 39 sui 4 anni, quindi la tendenza è la stessa, la CILQA si riduce. È chiaro che se la vai a esplodere anno per anno, vedi meglio come mai si arriva a questa tendenza sui 4 anni. Qua avevi una esagerazione di CIL, se la rapporti dal 72 al 4%, la media è questa, però c'è un declino. Questa non rappresenta la situazione attuale, rappresenta la media dei 4 anni. La situazione attuale è questa dell'ultimo anno, sostanzialmente. È per questo che abbiamo fatto l'esploso negli anni, perché proprio si vede chiaramente l'andamento. Detto questo, abbiamo fatto tutta una serie di analisi per far capire anche tutta un'altra serie, tutte le attività che in un qualche modo ci stanno dietro questi dati, perché ricordiamo che dietro una pratica della ricostruzione, o meglio, una pratica della ricostruzione si esplode quasi sempre almeno in tre parti, tre componenti. Una è la richiesta di contributo, uno è il titolo edilizio che ci sta correlato, ma spesso e volentieri c'è anche una sanatoria correlata. Allora abbiamo provato a fare delle aggregazioni anche guardando sia l'edilizia, sia le pratiche di edilizia che sono correlate alle richieste di contributo, ma anche quelle non correlate alle richieste di contributo, perché è giusto evidenziare il fatto che c'è sì un'attività legata alla ricostruzione, che è la parte predominante, ma a latere arrivano anche tante altre cose che magari non hanno neanche a che fare con la ricostruzione. E per cui abbiamo cercato di capire qual era anche l'andamento proprio dei vari filoni dell'edilizia privata in genere. Per cui abbiamo fatto un primo pacchettino che riguarda i titoli edilizi, facendo un raffronto: qual è stato l'ultimo anno antesisma, come erano i movimenti, e poi gli ultimi 2 anni. Cioè abbiamo esaminato il 2011, perché il 2012 non l'abbiamo preso in considerazione perché era un anno troppo anomalo, da maggio in poi è stata una cosa improponibile. Poi abbiamo preso a riferimento l'anno scorso, avevamo fatto questo ma non vi avevamo dato questi dati, e poi abbiamo preso quest'anno, partendo sempre da metà anno a metà anno. Allora, in questo diviso per titoli edilizi, che vi danno anche il senso della complessità della pratica. Il primo foglio è relativo ai permessi di costruire. Abbiamo quelli correlati alla richiesta di contributo MUDE, quelli dell'edilizia ordinaria, quindi dove non c'è un contributo di mezzo, poi quelli delle attività economiche ordinarie, quindi che passano dallo SUAP, le attività economiche che passano dallo SUAP ma che hanno anche il contributo Sfinge, e poi i totali. Allora, partiamo da un 2011 dove vediamo che c'erano tra edilizia ordinaria, permessi di costruire, stiamo dicendo, non tutta l'età, permessi di costruire, avevamo delle cifre che erano 26 di edilizia ordinaria e 8 da SUAP, un totale di 34 permessi di costruire in un anno. Passiamo nell'anno che abbiamo esaminato l'anno scorso, abbiamo 45 permessi di costruire correlati alla richiesta di contributo, 7 di edilizia ordinaria, 9 di attività economica ordinaria, 13 correlati a Sfinge. Passiamo a 74 richieste di permesso di costruire complessivamente, di cui 45 a MUDE, le altre attività fuori MUDE. L'ultimo anno, vediamo già dai numeri, anche qui passiamo da 74 a 82 nel totale, quindi che riflette quelle slide di prima, che abbiamo visto che i PDC aumentavano anche, e infatti quelli da MUDE passano da 45 a 53, però vediamo che abbiamo anche un trend sempre più o meno costante sull'edilizia ordinaria, variando leggermente i numeri. Comunque anche qui si vede che c'è un andamento sempre a rialzo, cioè abbiamo un incremento dei permessi di costruire. Analogamente per le segnalazioni certificate di inizio attività, come vedete nel 2011 avevamo un totale di 85 scia di edilizia ordinaria, che dimostra tutto il fatto che l'edilizia era in crisi, perché se prendiamo 85 scia più i precedenti 34 PDC, 110 pratiche più o meno, 100, poi vabbè, c'erano anche le CIL, però poi le vediamo dopo. Però insomma dà la sensazione di quanto fosse in crisi l'edilizia prima del sisma. Passiamo all'anno precedente, dove abbiamo in totale 221 scia, di cui 85 correlate a MUD, 70 non afferenti alla ricostruzione, 30 produttivo non afferente alla ricostruzione, 36 produttivo afferente alla ricostruzione. Come vedete, quest'ultimo anno aumentiamo ancora in modo abbastanza rilevante, andiamo a 292 scia, di cui 145 connesse al MUD, e via via le altre attestate sui 50 negli altri settori. La comunicazione inizio lavori, vedete ecco che prima del sisma nel 2011 aveva una grande rilevanza la comunicazione inizio lavori, che rappresenta sostanzialmente tutta quella serie di interventi minori di manutenzione straordinaria, prevalentemente, che era la stragrande maggioranza delle tipologie di attività edilizia, con un 111 totale di CIL presentate. L'anno precedente ne abbiamo 114, di cui 27 connesse ai MUDE e 85 non connesse al MUDE, però queste CIL spesso e volentieri sono quelle connesse alle o manutenzioni straordinarie, perché c'è ancora l'aspetto degli incentivi di detrazione fiscale, o dei residui di B e di C, cose di questo genere, che magari non hanno chiesto il contributo. 114, 100 quest'ultimo anno, ecco. Però ormai, come abbiamo visto, la CIL ha avuto una grossa rilevanza per il MUDE nel 2013 e fino a metà del 2014. Oggi la CIL è prevalentemente utilizzata per edilizia ordinaria, cioè per manutenzioni che hanno a che fare prevalentemente con le detrazioni fiscali. Poi abbiamo le agibilità, che anche queste per esempio fanno vedere un salto, un picco proprio nell'ultimo anno, il che è significativo del fatto che molti interventi iniziati anche legati alla ricostruzione, iniziati nel 2013-2014, stanno andando a conclusione adesso, in questo anno. E quindi, se guardate rispetto a metà 2014-2015, che erano 71, raddoppiamo quasi di agibilità nell'ultimo anno, perché da 71 andiamo a 137. Di queste 52 sono correlate a MUDE, 48 sono correlate a attività edilizia ordinaria, 33 attività economiche ordinarie, 4 a Sfinge. E questa è la parte dei titoli edilizi. Questo è importante, volevamo far vedere, perché come vedete non tutte le pratiche edilizie che abbiamo sono correlate a MUDE o Sfinge. C'è una consistente quota di titoli edilizi che non hanno a che fare con la ricostruzione, ed è tutto il lavoro che l'ufficio comunque fa. Richieste. Le agibilità sono richieste, magari non sono, ci sono anche le rilasciate, ma ci sono anche le richieste, perché andando fino a oggi praticamente ce ne sono tante, soprattutto nell'ultimo pezzo, che è quello delle 137 ce ne sono anche di richieste due giorni fa e ci stanno dentro, insomma, sono richieste di agibilità. Poi abbiamo le sanatorie. Le sanatorie, l'incidenza, cioè questa torta rappresenta le 707 pratiche attive in questo momento di richiesta di contributo. Abbiamo analizzato quanta è la incidenza delle sanatorie su queste 707 pratiche. Allora, l'84% delle pratiche non ha una sanatoria correlata, quindi queste, diciamo, sono quelle che vanno un po' più lisce. Poi abbiamo invece un 16% di pratiche che ha correlata una sanatoria. Se di questo 16%, 6% ha già la cambiale emessa e la sanatoria chiusa. L'altro 10% è ancora in corso di istruttoria, perché voi sapete che non possiamo rilasciare la cambiale se non abbiamo prima sanato anche gli abusi edilizi. Chiaro che se voi fate conto di cosa sono 16% di sanatorie su 707 pratiche, vuol dire che sono 90 quante sono? 90, adesso non ho fatto numericamente,
40,
70, 110 stanze di sanatoria, tutte da aggiungersi a alcune sono anche semplici, altre sono molto complesse e non è facile arrivarci in fondo. Tenete conto che dentro a questo 16% non ci sono solo le istanze di sanatoria ordinaria, poi ci sono anche, e non le abbiamo indicate qua, ci sono anche delle pratiche che hanno ancora dei condoni aperti e che vanno quantomeno integrati se non sono stati integrati o chiusi, e si sommano, però non siamo stati a metterli quelli perché altrimenti non finivamo più. Allora, le abbiamo poi suddivise per titolo e per anno, per far vedere anche qua come, rispetto sempre al 2011, come si è andati aumentando esponenzialmente. Cioè, se nel 2011 avevamo 38 istanze, 38 sanatorie, diciamo, di cui la maggior parte è SCIA e qualcosa PDC, 0 a CIL, per esempio, perché adesso ci sono anche le CIL in sanatoria, vediamo che mano a mano che arriviamo ad oggi, con un picco nel 2014, abbiamo solo nel 2014 95 pratiche di sanatoria presentate, poi 78 nel 2015, se guardate il dato a giugno 2016, che sono 66 a giugno, ecco, cioè, il trend è che anche quest'anno vedremo un incremento delle sanatorie. Mi viene da dire, cioè l'altro giorno c'è stato un articolo di giornale sui piccoli abusi a Carpi che vanno aumentando in modo esponenziale, è un po' come dire, quasi tutti hanno delle piccole cose in casa che non vanno bene, qualcuno ce n'ha di più di piccole, ma magari sono anche grandi, però tendenzialmente c'è un'attitudine a fare dei lavori in casa senza presentare le relative pratiche. Questo però crea delle difficoltà sull'erogazione dei contributi, perché il contributo si dà su uno stato legittimo e quindi ovviamente connesse alla pratica della ricostruzione ci sono anche queste cose qua, e questo è l'andamento che potete vedere. E allora, questo non me lo ricordo, Federica, lo spirito, perché non me lo ricordo.
Queste sono tutte le, diciamo così, le sanatorie.
Il 100% delle sanatorie, okay, rappresentate
nella, che sono, diciamo così, sia in istruttoria che chiuse, quelle comunque che sono sulla sono o sulla nostra scrivania o sono già state chiuse, e abbiamo voluto dare un po' l'idea di quelle della percentuale di sanatorie collegate comunque a richieste di contributo, perché l'analisi che è stata fatta prima è un'analisi delle pratiche già presentate che hanno già una sanatoria, ma ci sono sanatorie che sappiamo che entrerà la pratica di ricostruzione, cioè è già stata presentata la sanatoria ma c'è solo la dichiarazione di impegno, quindi noi sapremo che su quella sanatoria ci sarà una particolare attenzione, perché comunque sarà anche lei collegata, entrerà un domani a far parte della torta precedente, e questa rappresenta ad esempio il 10% delle sanatorie totali. Le richieste di quelle sanatorie relative alle richieste di contributo sono 64%, cioè il 64% delle sanatorie o riguardano richieste di contributo già depositate o richieste che entreranno, ok?
E il 10% a spinge.
Il 10% a spinge, mentre il 14% delle sanatorie riguardano edifici che non hanno nessun altro titolo in corso attualmente da noi, quindi magari sono sanatorie che sono state presentate per una compravendita o perché il cittadino vuole regolarizzarsi, e il 12% invece sono relative a pratiche di edilizia economico, di attività economica ordinaria o edilizia ordinaria, ecco, quindi sono comunque legate ad altri titoli edilizi presenti all'ufficio, ma non legati a una richiesta di contributo.
Poi poi abbiamo anche qua abbiamo fatto vedere un altro tipo di pratica che è correlata, spesso correlata alla, anzi queste qua sempre dopo il sisma, sostanzialmente quasi tutte le paesaggistiche sono correlate a pratiche della ricostruzione, sono pratiche che hanno un iter più complesso perché vanno anche in soprintendenza. E sostanzialmente, come vedete anche qui c'è un incremento esponenziale, sono pratiche che fanno prima un passaggio in commissione qualità, poi se tutto va bene noi redigiamo una relazione tecnica e una proposta per la soprintendenza, poi l'esamina la soprintendenza e poi dopo a quel punto se è tutto favorevole rilasciamo la paesaggistica, se invece non è favorevole la dinieghiamo. Quindi anche qui passiamo da due pratiche nel 2011 a un incremento, sembrano poche ma in realtà sono delle pratiche che portano via effettivamente un sacco di tempo, anche perché è richiesta anche proprio una relazione tecnica da parte nostra, cioè sostanzialmente non solo dobbiamo fare l'istruttore, ma dobbiamo proprio cercare di entrare nel progetto che ha fatto il progettista per esplicitarlo e cercare di valutare se è compatibile o no con il paesaggio. Quindi sono veramente pratiche lunghe anche da istruire. E anche queste fanno parte del compendio delle varie pratiche correlate ad alcune RCR. Quindi alcune RCR, come vi ho detto, possono avere anche fino a quattro componenti: la richiesta di contributo, il titolo edilizio, la sanatoria e la paesaggistica. Quindi questo per dire che magari molte cose non si conoscono da fuori, ma ci sono anche queste.
Può essere un motivo perché a giugno sono 7, quindi 7 per 2 14.
7 per 2 14 non te lo so dire, nel senso che poi vediamo, perché potrebbe anche succedere che qualcuno ha presentato l'istanza RCR su piattaforma perché c'era la scadenza e non ha ancora fatto la paesaggistica, e quindi magari dopo noi gliela sospendiamo per dire guarda che ci vuole la paesaggistica, per cui è da capire. Non credo che aumenteranno più di tanto, perché molte sono connesse all'agricoltura,
E quindi l'agricoltura aveva la scadenza al 30 giugno 2015 e quindi il grosso dovrebbe essere già arrivato. Però ci sono anche delle pratiche di ricostruzione di residenza che stanno nella fascia del secchia, del cavolamo, della fossa raso e magari con prime abitazioni e invece quelle arrivano da adesso in poi. Per cui potrebbe anche, siccome attualmente la scadenza per chi ha le prime abitazioni è il 31 dicembre, potremmo vedere invece anche incrementarlo da qui a fine anno contestualmente o prima della richiesta di contributo, perciò vedremo questo che come è costato, però sicuramente il grosso è arrivato tra il 2014 e il 2015 perché era collegato al rurale. Poi abbiamo messo giù un dato, questo è riferito solo all'ultimo anno, da luglio dell'anno scorso a 30 giugno di quest'anno, che poi è domani. Tutti gli incontri che abbiamo fatto in un anno, noi tre, 282 io, 337 la Mary, 232 la Federica, per un totale di 851 incontri tra tecnici e cittadini in un anno.
Che faccio io che non sono
contabilizzata. Esatto. E, questo è per dire che ovviamente per fare dai 230 ai 330 incontri in un anno ci vuole anche il tempo per fare gli incontri, quindi il che vuol dire che una giornata e mezzo a settimana di ognuno di noi è dedicato a incontrare tecnici e cittadini. E tutto questo si incastra con tutte le altre cose che stiamo facendo. Per quello che riguarda la parte contabile non abbiamo fatto nessuna slide perché tanto è tutto pubblicato e quindi tra l'altro gli esterni sono molto bravi a farci di solito anche le pulci sull'andamento, però abbiamo fatto della trasparenza un nostro dovere e quindi siamo attaccati quando si rilascia una cambiale al mese, non siamo elogiati se si rilasciano, non so, 10 o 15 cambiali al mese. Abbiamo fatto una verifica su quelle che abbiamo rilasciato nel 2013, era venuto fuori con le B e le C che c'è stato un periodo d'oro che ne rilasciamo 25 al mese, ma erano tempi diversi, con pratiche diverse e via dicendo. Chiaro che esporre i nostri dati, esporre tutti i dati che gestiamo è sicuramente trasparenza, la trasparenza non sempre paga perché a volte insomma vengono anche un po' strumentalizzati i dati, però non è una ragione per tornare indietro e non essere trasparenti, sicuramente un comune che non pubblica nulla è meno attaccabile di uno che pubblica tutto. Però insomma questo è un nostro mai impegno costante e quindi ci teniamo a mantenerlo. Ecco.
Quindi tutta quella mole di lavoro qua, voi tre e basta?
No,
sto chiedendo perché, siccome che ho sto facendo una delle mie, sto seguendo un po' tutti i malumori che mi vengono a dire, poi c'è sempre il tecnico privato che non la fai mai giusta, no? E quindi poi è chiaro che le mie sono ipotesi in questo momento, però dico quante persone siete a seguire questa mole di lavoro, mia domanda, voi tre siete, ho capito che avete la responsabilità, e l'ufficio quante siete? A me viene la curiosità di... Sì, sì, ma infatti mi fa molto
la domanda, quindi mi sono
brava. Brava. Sì, dopo ti insisto a mia, però anche l'altra cosa di cui sono curioso di capire, adesso senza dati, tranquillo, cioè vi sto dicendo questa cosa perché se, come ha detto Mara prima, la trasparenza vi rende attaccabili, mi rendo conto anche che una mole di lavoro del genere, mi rendo conto anche che una certa poca serietà da quello che mi pare di riscontrare, l'associazione condizionale da parte dei tecnici privati. Io mi domando come mai la regione abbia messo un limite di pratiche a persona fisica. Ci sono degli studi che hanno una miriade di pratiche, io mi domando quanto tempo ci mettono a loro chiedono un'integrazione, questi qui ci mettono 3 mesi a presentare un'integrazione, cioè adesso ho detto 3 mesi, anche di più. Poi mi domando oltretutto l'insistenza magari, non so, di varianti che sono inutili, non so, che so, dei bei pavimenti nei sottotetti, ipotizziamo, sempre sogniamo, cioè che il sistema regionale dice no, quello non ti serve, potrei citarne 1000 esempi, cammini, insomma. E allora quante persone sono e come rispondono i tecnici privati? Queste sono le mie domande, grazie.
Mi inserisco solo un secondo, perché ci eravamo lasciati un anno fa, visto che più o meno siamo stati abbastanza bravi a rispettare una cadenza abbastanza precisa, che si aspettava ottobre il rinnovo dei contratti dei dipendenti. Mi chiedevo che esito ha dato per noi, se qualcosa ha avuto di positivo.
C'è già un altro bando di gara che la regione deve fare per mantenerne, ogni anno c'è un bando di gara per il personale,
si sperava in qualche comune che appunto avesse completato e di qualche persona in più che poteva essere distribuita nel cratere, non so se poi questo è successo.
Allora intanto partiamo da una situazione che si è consolidata con un'ordinanza specifica che ha diciamo così messo in evidenza i cambiamenti che dal 2012 ad oggi sono intervenuti rispetto alla quantità dei danni che i vari comuni che sono identificati dal decreto legislativo nel cratere hanno subito. Quindi dopo quasi 4 anni, perché l'ordinanza deve essere circa tra febbraio e marzo che è stata emessa, cosa dice? Abbiamo i comuni che a distanza di quasi 4 anni sono diversamente ad oggi classificabili. Abbiamo 25 comuni che hanno praticamente finito la ricostruzione, quindi sono in uscita ed è l'ultima fascia. Abbiamo la penultima fascia che sono comuni che ancora hanno bisogno di non essere abbandonati con eventuale personale e va bene, ma stanno finendo. Poi ci sono la fascia 1 e la fascia 2, dove la fascia 1 sono i comuni ancora che sono anche quelli che hanno già inizialmente avevano più danni e sono quelli che assolutamente devono essere incrementati come personale sisma, perché hanno molto da fare ancora, hanno anni davanti. Nella fascia 2 ci sono dei comuni che ancora sono molto impegnati, ma meno di quelli della fascia 1, cioè sono 4 le casistiche. Noi, come potete ben indovinare, siamo nella fascia 1, siamo stati classificati con diversi parametri che vanno dall'ammontare erogato per l'assistenza alla popolazione, al numero delle persone, a una range di comuni partendo da come erano prima, perché il comune di Novi aveva 3 persone più un amministrativo all'ufficio urbanistica, il comune di Carpi, butto lì un numero, casomai ne aveva 25, quindi la partenza è anche diversa. Poi influisce il danno, ma certamente avevano strutture diverse. Tutta una serie di parametri e ci hanno classificato assieme a San Possidonio e Novi. 1, 2, poi da lì tutti gli altri. Noi siamo sul podio. Ecco, da quell'ordinanza ad oggi diciamo che ancora, ma si sta cominciando a muovere, tant'è che adesso abbiamo quantificato alcune necessità di personale nuovo. In questi giorni si sta cominciando a muovere la possibilità di aumentare un po' il personale per la ricostruzione sisma. Quindi parlo di questi giorni, da lunedì abbiamo cominciato a fare alcune richieste che adesso vediamo i tempi di risposta, ma la situazione è questa. Ma parlo del personale, delle risorse che riguardano l'anno 2016, fino al 31 dicembre 2016, perché tutto il personale che noi abbiamo è un tempo determinato a scadenza 31 dicembre. Adesso dovrebbe essere un emendamento del governo in uscita, che è quello che consente alla regione di indire una nuova gara per l'individuazione dell'agenzia interinale dall'anno 2017, perché c'è da fare ogni anno una gara, anche quest'anno. Se si parte adesso, evidentemente forse si arriva a fine anno, altrimenti, visto che diversamente dagli anni scorsi abbiamo i soldi per pagare fino al 2018, che questo è una cosa importante, questo ci darebbe comunque la possibilità, anche se la gara viene indetta in tempi un po' più lunghi, di coprire quel gap con i soldi che ci sono, quindi il quinto d'obbligo si porta avanti, si può superare il 31-12 garantendo comunque la continuità del lavoro, quindi del personale. Però per dirvi, cioè, c'è tutto questo, come dire, questo percorso che ogni anno si deve ripetere. Quindi noi cominciamo adesso a incrementare con i tempi che vedremo, perché fai la richiesta, ti viene approvata, ti mandano delle persone da selezionare, perché li devi scegliere. Se sei fortunato, vero Mara, tra quelle che mandano nei colloqui, nella selezione, trovi effettivamente quei profili e quella percezione che ti dice tu vai bene, tu sì e tu no, e quindi fa presto passare un mese e mezzo circa prima di avere le persone che chiedi. Poi c'è tutto il periodo di formazione. Se riuscissimo a partire, diciamo, entro l'estate, probabilmente prima di Natale hai delle persone che cominciano un pochino a darti qualche risultato. Io chiedo sempre conferma di questo, ma più o meno la cosa è questa. Stiamo cominciando adesso. C'è da dire che nell'ultimo anno le uniche modifiche sono dovute alla sostituzione di personale che avevamo o per malattia o per maternità, per cui ti vengono sostituite, ma anche qui personale da formare. Perché qual è poi la rotazione che dovrebbe cominciare ad avvenire rispetto almeno ai 25 comuni che usciranno dall'area del cratere? Non dalla normativa, la normativa non si chiede di rivedere l'area del cratere, però si dice voi avete finito, quindi avete finito. Dovremmo utilizzare quel personale che comunque è già formato, che va adesso utilizzato negli altri comuni, ma si vede che aspettare questo giro, cioè si vede, diventa un po' lunghetta, perché non è che te l'hanno mollato subito, detta banalmente, quei 25 comuni lì ce n'hanno ancora, quindi no, vuoi perché avranno un'opera pubblica da finire, vuoi perché avranno l'ultima casa da sistemare, vuoi perché i comuni tutti sono in grande difficoltà col personale, perché voi sapete che adesso è previsto che ne puoi assumere uno ogni 4 che vanno via, 1 a 4, quindi tutti i comuni, anche per la normale loro vita, sono in difficoltà col personale, quindi hai 2 o 3 persone in più finché poi te le tieni, perché funziona così dappertutto, non è che mi faccia caso di questa cosa. Quello che fa male è che quel personale a noi serve per la ricostruzione, non è una critica verso coloro che cercano di tenerselo un po' di più, che casomai fanno anche qualcosa di ordinario, è che noi abbiamo davvero bisogno. Però la situazione è questa, stiamo cominciando a ruotare, ma quello che abbiamo chiesto presumibilmente è nuovo personale, perché non abbiamo ancora a disposizione quello che viene via. Secondo me occorrerà tutto quest'anno, probabilmente sarà dal 1 gennaio che si cominceranno a svincolare dei soggetti. Per esempio Campo Gagliano, faccio un esempio, che aveva pochi niente, aveva una persona o 2 mezze persone, già il 31 dicembre del 2015 disse basta, io ho finito, inutile, non ne tengo più, quindi quella persona lì è entrata nel numero di quel, anzi io non parlo, bisogna parlare di importi, si parla di soldi, quindi quei soldi lì, diciamo, che pagano una persona o 2 mezze persone, sono andate nella disponibilità degli altri. Cito Campo Gagliano perché secondo me è una perla rara che abbia detto sì, in autonomia io non ne ho più bisogno, e hanno smesso, in effetti non hanno danni, quindi hanno 2 o 3 case, quindi era una roba veramente di minima. Questa è la situazione del personale ad oggi, quindi noi sono 1 o 2, cioè sono quelli di prima, poi ci sono, quindi non ci sono state modifiche. Abbiamo avuto qualche difficoltà perché malattie lunghe, la sostituzione è avvenuta dopo, una maternità è stata a casa da subito perché aveva dei problemi. Ora tutto questo lavoro che era distribuito su questi soggetti l'hai dovuto distribuire su degli altri, prima su quelli che c'erano già, che scoppiavano, poi quando ti ha dato la sostituzione l'hai dato ad altri, ma li devi insegnare, quindi insomma, questo si paga anche.
Allora, ovviamente tutto il lavoro che stiamo facendo nell'ufficio non lo facciamo da sole noi 3, anzi, per l'amor di Dio, e per fortuna che abbiamo del personale, tant'è che il personale che abbiamo non è tutto impiegato sulla pratica MUDE, in considerazione proprio del fatto che ci sono tante pratiche correlate alla pratica MUDE. Quindi attualmente noi abbiamo 16 persone, 16 tecnici, 8 si occupano di MUDE, proprio tutta la parte relativa alla richiesta di contributo, la parte contabile e anche buona parte della parte edilizia. Forse l'avevo già detto anche l'anno scorso, ma se volevamo ottenere qualche risultato, poiché sono solo due loro e le pratiche sono tante, abbiamo investito su questi ragazzi e li abbiamo formati anche per esaminare la pratica edilizia dal punto di vista urbanistico e edilizio, appunto, non solo dal punto di vista del contributo. Quindi diciamo che fanno già una buona istruttoria, una prima istruttoria la fanno loro anche della parte edilizia e poi vanno sotto la supervisione della Mary che li controlla se hanno fatto correttamente l'istruttoria, li indirizza e guardano insieme la richiesta di integrazioni che ha a che fare con la parte edilizia appunto, di corrispondenza alla normativa urbanistica, ecco. Poi abbiamo due che si occupano prevalentemente delle sanatorie, perché il tema delle sanatorie comportano molto lavoro, perché c'è da fare anche tutta la ricerca dei titoli edilizi pregressi, fare il quadro della situazione, perché spesso e volentieri quello che è fatto dai professionisti è inconsistente, se, per usare un termine soft. E poi abbiamo due amministrativi che seguono tutta la parte relativa alla protocollazione, alla richiesta di integrazioni, i SAL, abbiamo un amministrativo che fa praticamente quasi i SAL da solo, tranne il SAL finale o quando ci sono delle varianti. Poi abbiamo uno che si occupa a tempo pieno con la Mary di edilizia, di tutte le pratiche edilizie e MUDE e non MUDE, cioè anche quelle ordinarie. E poi ci sono tre ingegneri che si occupano della parte sismica. Uno è uno e mezzo, ormai due, hanno a che fare con la struttura sismica, e uno l'abbiamo avuto in aggiunta da poco, da metà febbraio, Domenico quando è arrivato, fine febbraio, primi di marzo, e che forse va via, adesso lo impariamo. Dai, impariamo dopo domani, direi, perché ha fatto un concorso all'Accademia Navale, quindi vediamo se lo prendono oppure no.
La pianura al mare.
Lui sì, ma se no.
Ma secondo me non è che ci sia tanta gente che fa l'Accademia Navale. Chiedevano, ha passato lo scritto, aveva 3 giorni di test psicotitudinali, e adesso lunedì, martedì, mercoledì, quindi giovedì quando rientra vediamo. Quindi ovviamente, come vi ho detto, abbiamo dovuto cercare di il personale che abbiamo, di distribuirlo per coprire un po' tutte le fasi delle pratiche, perché ovviamente con i numeri che abbiamo noi da sole non saremmo mai riuscite a gestirle, per cui abbiamo dovuto fare questa scelta che molti non hanno fatto, ve lo dico, nel senso che ci sono dei comuni dove hanno tenuto completamente separate le cose, i tecnici del comune continuano a fare l'edilizia ordinaria, tutti i titoli edilizi connessi al contributo, e quelli del MUDE fanno, diciamo, li chiamano i mudisti, fanno solo la parte relativa al contributo. Noi con i numeri che abbiamo non ce l'avremmo mai fatta, proprio in nessun modo, cioè i tecnici che fanno anche la parte di RCR cioè, si danno da fare anche loro sulla parte edilizia, se no con questi numeri non avremmo mai potuto farlo fare da sole questa parte. Per cui è un grande lavoro di collaborazione di team che si dà una mano nel gestire le pratiche. Ci siamo dati un ordine, una scaletta di come si fanno le cose. Cioè, oltre agli appuntamenti che diamo ai tecnici esterni, c'è una scaletta di appuntamenti che lei ha con i tecnici interni, perché giustamente sono in 8 che chiedono a lei o a lei, a seconda che sia una sanatoria o una pratica edilizia normale, chiedono di andare a verificare se quello che hanno fatto è corretto, come impostare la richiesta di integrazioni e via dicendo. E quindi è un lavoro effettivamente di gruppo e di equipe, dove devo dire che anche i ragazzi ci hanno messo del loro, cioè si sono impegnati, hanno accettato volentieri questa sfida, anche perché per loro è come un lunghissimo corso di formazione, e quindi sostanzialmente quando purtroppo usciranno da qua, finita la ricostruzione, sicuramente saranno dei bravi professionisti, perché hanno la visione, prima erano, molti di loro erano professionisti esterni, hanno una visione duplice e sanno perfettamente come affrontare una pratica dall'interno e dall'esterno, quindi noi diciamo sempre che sicuramente saranno professionisti migliori di quelli che vediamo adesso. è la verità, io non posso che dire questo. Sul discorso del limite delle pratiche, all'inizio i primi incontri che abbiamo fatto con Errani all'epoca sul tema appunto devi uscire la prima ordinanza, che era la 29, fu la 29 sulle B e le C, Errani aveva fatto questa proposta, aveva posto la prima bozza, portava un limite di 10 pratiche a professionista, che potevano se vuoi anche diventare 20. Ovviamente cosa è successo? Che poi gli ordini si sono messi di traverso ed è andato tutto in fumo, quindi questa cosa qua del limite delle pratiche poi non ha trovato un effettivo riscontro. E
mi parlavano di una deontologia professionale che era prevista, ma che doveva essere discutibile sulla capacità di rispondere in modo adeguato al peso che ogni professionista si prende, cosa che ci saltava.
Sì, loro sono detti, ma noi abbiamo siamo soggetti alla deontologia, ciascuno di noi saprà rispondere adeguatamente alle richieste dei propri clienti, sapremo fra di noi dividerci, e poi così non è stato. Per cui ci sono i tecnici ingordi, ci sono quelli che sono invece più sobri e più modesti. È chiaro che è sotto gli occhi di tutti, facciamo un esempio per tutti perché è proprio sotto gli occhi di tutti, come a Sant'Antonio non ci sia, penso ci sia una gru o due, insomma, cioè, quindi se tutta Sant'Antonio è andata tutta dallo stesso professionista, è chiaro che questo professionista c'ha la prima e l'ultima, per cui non è che vanno avanti tutte insieme, per cui insomma il problema esiste. Ed è un problema che non c'è solo da noi, c'è per tutti, cioè per tutti i comuni, è tutto il cratere che è così. La problematica è una problematica che ha pervaso tutta l'area sisma, però ormai i cavalli sono scappati e quindi non c'è più possibilità di recuperare quella cosa lì. Poi non so, io adesso speriamo che personale nuovo arrivi, ma temo che sia personale che non è formato. Qualcosa, ad esempio l'ultima persona che abbiamo trovato in sostituzione di una maternità era una che già era rimasta a casa in un altro comune e non c'è stato a partire da zero, cioè anche una persona, un tecnico abbastanza sveglio, brillante, quindi insomma ci siamo capitati abbastanza bene. Ovviamente nel comune dove era avevo un modo di lavorare completamente diverso, per cui non faceva la parte edilizia, qui invece si sta ingegnando anche lei a studiare la parte edilizia, perché la prima cosa che abbiamo fatto è enorme, e poi il confronto con i tecnici. Però insomma, per loro secondo me è una grande opportunità di crescita e per noi è un modo di suddividere il carico di lavoro che graverebbe tutto su di noi e di spalmarlo un po' e dividerlo un pochino, insomma, in modo da non essere sempre con la fronte piena di sudore, ecco, per trovare una metafora. Poi ci sono tante altre pratiche, non è che ci sono solo queste, ci sono le insegne, ci sono i certificati di estensione urbanistica, la richiesta di accesso agli atti, ci sono tantissime altre pratiche più leggere, insomma, alle quali collaborano anche altre persone, insomma, però il grosso, diciamo, quello che incide molto sono queste, insomma. Perché anche le paesaggistiche, per esempio, sembrano tantissime, però, come vi ho detto, sono pratiche complesse. Quindi queste, per esempio, i tecnici interinali non ci mettono mano, queste sono tutte sue, insomma, sono troppo delicate queste da poter lasciare, anche se sanno cosa sono, come si fanno, però, insomma, sono più delicate, quindi è giusto che siano i tecnici del comune che le affrontano. Poi ci sono le pratiche che vanno in commissione qualità, insomma, di lavoro ce n'è tanto che non è rappresentato, però questo è già un buon quadro di tutto quello che fa l'ufficio e che si mischia e che fa corpo unico con le pratiche della ricostruzione. Ecco. Ci sono comuni che hanno tenuto separato, adesso uno per tutti, Carpi ad esempio, premesso che Carpi ha una... Ormai il sisma è un po' un aspetto marginale, perché rispetto a una città di 70.000 abitanti avere magari 1.000 inagibilità è una cosa cioè quasi ininfluente. Però ad esempio loro hanno fatto questa scelta, chi fa mood è da un'altra parte, chi fa l'edilizia è da questa parte, quindi poi si relazionano solo nel momento in cui...
Hanno fatto la scelta di non pubblicare niente, così esatto. Sono molto tranquilli e non c'è nessuno che li stupa.
No, e questa, ecco, voglio aggiungere una cosa, un'altra cosa che facciamo noi, io sono rappresentante per l'Unione Terre d'Argine all'interno del tavolo tecnico regionale, che è un tavolo che l'avevamo detto anche l'anno scorso, perché ormai è più di un anno che partecipiamo, iniziato a aprile dell'anno scorso. E io partecipo per l'Unione Terre d'Argine. Al tavolo si discutono molti argomenti e si produce poco, però, perché questo purtroppo lo devo dire, nel senso che abbiamo lavorato tanto, per esempio, a un discorso della famosa checklist che doveva essere un documento che doveva servire per avere un riscontro sia da parte nostra che da parte dei professionisti di tutte le parti di cui si compone una richiesta di contributo, e doveva diventare uno strumento di dialogo tra noi e il professionista, anche un dialogo interattivo. Ci abbiamo lavorato insieme agli ordini, abbiamo lavorato proprio noi, io e lei e uno rappresentante degli ordini ingegneri, uno degli architetti, uno dei geometri e uno della regione e uno dell'ANCI. Abbiamo fatto un prodotto che funzionava anche perché noi l'abbiamo testato, poi quando è stato il momento di pubblicarlo c'è stata la rivolta dei professionisti, perché hanno detto ah, ma come, un altro adempimento da fare. In realtà non si è compresa l'utilità di quello strumento lì, perché serviva proprio per dire ci ho messo tutto dentro alla pratica, l'ho fatto bene, c'erano proprio le cose essenziali, cioè quello che non deve mancare mai, doveva diventare proprio uno strumento. A un certo punto il commissario l'aveva anche previsto come obbligatorio, poi ripeto, rivolta a dei professionisti, adempimento in più da fare, adesso non è possibile con le scadenze. In realtà non si è colta invece l'utilità che serviva proprio per validare da una parte e dall'altra la documentazione necessaria, quella non necessaria non ce n'è bisogno. Ma questo è uno degli elementi per dire ci abbiamo lavorato tanto, poi alla fine si è concluso poco. Adesso c'è un altro documento che sta per essere prodotto che riguarda la definizione delle finiture. Le finiture proprie dell'unità immobiliare singola, perché questo ha una rilevanza sull'ultima ordinanza, quella che dice le abitazioni sfitte non hanno più diritto al contributo sulle finiture proprie, in particolare non hanno più diritto al contributo se sono edifici per intero abitazioni sfitte. Se invece sono all'interno di un immobile dove c'è anche una prima abitazione, hanno diritto alle strutture, alle finiture delle strutture, ma non hanno più diritto alle finiture proprie. E quindi c'è questo documento che stiamo cercando di definire se funziona oppure no, su che cosa sono le finiture proprie all'interno di un alloggio. Adesso ci sarà il prossimo incontro la prossima settimana. Però anche questa attività è un'attività che sinceramente porta via tempo, risorse e fate i conti che almeno una volta al mese andiamo, se non due a volte, e poi c'è un lavoro in ufficio di lettura dei documenti che vengono prodotti, di confronto, di riflessioni, osservazioni che si inviano, che si ritornano. Le trasmetto ovviamente anche ai miei colleghi di Carpi e Soliere, Campo Galliano, e vabbè, non c'è mai un ritorno da parte loro, non è che se le leggono, ma comunque va bene, io gliele mando perché rappresento anche loro. E quindi diciamo che c'è un confronto importante dove presso questo tavolo dove si riesce a percepire anche il lavoro degli altri, ovviamente, e spesso e volentieri si percepisce proprio questa cosa, che in altri comuni c'è proprio una separazione tra la parte che si occupa di MUDE, tra i tecnici che si occupano di MUDE e i tecnici che si occupano di edilizia. E questo è stato più volte criticato anche dalla struttura commissariale, proprio perché è quella parte che causa molti problemi anche di relazione con l'esterno, perché magari chi si è occupato di MUDE è pronto quasi per dire ma io ho esaminato tutto, la cambiale posso anche rilasciarla, poi quello dell'edilizia dice ah no, ma questa cosa non si può fare perché non è conforme alle norme, quindi si riparte da capo, ci sono molte, molte tensioni che sono dovute a questo scollamento tra le due parti. Ecco, almeno questo noi abbiamo teso ad evitarlo, insomma, cercare di essere compatti, e quando si esce con una richiesta di integrazione c'è tutto. Ed è per questo che tendiamo, almeno nei primi 20-30 giorni, a fare la prima richiesta che esamina subito le difficoltà della pratica. Dopo, superato quello scoglio, ecco, dopo ci sono tutte le difficoltà invece di avere la documentazione che serve e quella sostanziale che a volte insomma è faticoso arrivarci. Però insomma questa è una sensazione che si è non una sensazione, una certezza che si è vista anche al tavolo tecnico, di come molte difficoltà di comuni, noi non siamo stati dei più bersagliati in regione, ci sono altri comuni che continuamente hanno delle ripercussioni, soprattutto l'ordine ingegneri li massacra, però insomma noi da quel punto di vista lì, insomma, avendo sempre partecipato fin dall'inizio a tutti gli incontri, insomma siamo sempre stati abbastanza allineati a quello che era l'andamento che richiedeva la regione.
Ma io volevo fare di questo tipo, perché sono passati 4 anni per il resto del mondo, per noi in un certo modo, per il resto del mondo sono passati davvero, e questa cosa la sentiamo sulla pelle, la sentiamo anche non solo anche in regione, adesso lo sapete che è stata creata l'Agenzia regionale per la ricostruzione, all'interno della quale sono confluite tutte le attività inerenti alla ricostruzione, quindi con il dottor Cocchi che è il dirigente, insomma, tutto lì dentro. Per dare una continuità nel tempo strutturata, che prima erano tante fasi che erano un po' sparse in diversi assessorati, in diverse aree. Però allora, se è vero che questa relazione continua a esserci con tutte queste persone, è altrettanto vero che il fuoco che abbiamo ancora noi non è lo stesso fuocherello che hanno gli altri, eh? Questo è così nei confronti di quella struttura e anche delle persone. Peraltro la Regione ha riorganizzato anche i livelli dirigenziali, li ha accorpati, ne ha diminuiti, sono cambiate diverse cose. Anche i referenti, per esempio, abbiamo ricevuto i saluti dell'architetto Moretti, che è un umbro che era stato prestato alla Regione Emilia Romagna da subito, assieme ad altri tecnici di regioni che hanno avuto terremoti, che hanno agito in un bene, per cui quelle regioni, l'Umbria è una di quelle, ha prestato questi dirigenti con esperienza, già subito richiesto da Errani, quindi voglio dire, questi ci stanno salutando, hanno formato altre persone, però stanno andando via, quindi la cosa si è modificata e questa sensazione di di distanza la registriamo anche con gli altri comuni. Voi vi ricordate che noi ci dicevamo, almeno io dicevo dalla rotonda con Dorando Pietri in mutande, andare verso Modena già 2 anni fa era un altro andare, quindi adesso anche, voglio dire, Soliera, Carpi, cioè Pur, anche loro fanno per le pratiche che hanno, non è che non facciano niente, però il livello di spinta, di pesantezza e anche di pressione che viviamo noi ancora non è paragonabile a quella che vive Carpi, piuttosto che Soliera ancora meno, è un altro mondo. Quindi questo, come dire, ti fa sentire ogni tanto abbastanza isolato o isolata quando sei lì a spingere, a chiedere, a volere, cioè... È sempre più dura doverci stare. Noi abbiamo dei bisogni, delle esigenze, delle necessità che sono non quelle del 2012 evidentemente, ma certamente di grande attualità per noi, quindi non è che molliamo. Il resto del mondo vive diversamente, quindi questo raddoppia le nostre fatiche, ma non dico nostre del Comune di Novi, dico nostre dei comuni almeno della prima fascia, sicuramente, perché io mi sono andata a fare un giro di recente fino a Finale, perché ogni tanto faccio queste tirate, anche per capire gli altri come si muovono, perché poi quando mi sento dire che facciamo schifo noi e tutti gli altri sono bravissimi, beh, insomma, dopo vado a vedere, dico, o facciamo tutti schifo o siamo tutti bravissimi, perché più o meno tra il correre e lo scappare siamo poi lì. Ed è utile, perché tu ti rendi conto davvero che noi siamo un mondo diverso. Se tu vai da quella parte là o vai verso Modena, tu proprio entri in due mondi diversi. È poco consolatorio e molto triste per un verso, ma dall'altro tu dici, i danni sono stati di questa entità, per cui effettivamente più di lavorare tanto ancora, non è che i miracoli se non li fa mica nessuno, Poi ci sta tutto il tema, si può far prima, le ordinanze, la burocrazia. Io sapete che ho una mia idea di burocrazia e una mia idea di controlli, e vi dirò che con la caccia alle streghe che negli ultimi 6 o 7 mesi stanno facendo nei confronti degli amministratori locali, io credo che i controlli debbano essere rigorosi, perché noi paghiamo con soldi pubblici, siamo controllati perché ogni 3 mesi arriva dalla regione il controllo su di noi, sulle cambiali che rilasciamo, su tutte le pratiche, e quindi... È una cosa che va fatta, poi sbagliare si può sbagliare, perché chi lavora è soggetto anche a questa, però insomma il lavoro è veramente tantissimo, sta diventando anche particolarmente complicato, perché adesso ci sono le case, si continua a demolire, vediamo tutti, si demolisce, si costruisce, e allora qui le cose sono piuttosto pesanti, i tempi sono questi. Io voglio essere fiduciosa, se ci immettono alcune nuove risorse di personale, insomma, dovremmo perlomeno far fronte meglio a quello che è arrivato e rimettere un pochino, riassestare un pochino anche le percentuali di incidenza, insomma qualche modifica, se tu ci metti più persone ci vorrà il tempo che serve, ma dopo qualche dei risultati ne dovrebbero arrivare.
Il prossimo magari rifaremo la stessa cosa, magari prima della chiusura,
prima della chiusura facciamo,
credo che ci saranno dei dati ancora più pesanti di questi, nel senso che quello che voglio dire è che l'ingresso delle pratiche, il boom che abbiamo avuto a ridosso del 30 aprile, poi con i rigetti che abbiamo fatto, avevamo un altro mese per ripresentarle e via dicendo, cioè noi in 6 mesi abbiamo avuto presentate una volta e mezzo le pratiche dell'anno scorso, quindi in 6 mesi. Per cui oggi, come oggi, abbiamo delle pratiche presentate che stiamo ancora generandole, nel senso che altro che 20 giorni, cioè adesso sinceramente io lo devo dire, cioè noi siamo sempre quelli e le pratiche sono il doppio di quelle che avevamo prima, cioè non è possibile, materialmente non si può far diversamente. Per cui avremo sicuramente, cioè, lo avete visto, la tendenza si vede già che siamo in sofferenza, lo saremo ancora di più da qui in avanti, e c'è sempre un periodo quando prendiamo personale nuovo che se è personale che non sa lavorare c'è un aggravio ulteriore su chi c'è, che oltre a fare il proprio devi insegnare a quell'altro, quindi non sarà un buon periodo da qui in avanti, e credo che i dati dell'anno prossimo saranno veramente di grande sofferenza, però cioè questo è solo per dire che il dato sarà quello, è una constatazione, ma non, la macchina non si ferma, la macchina va avanti ma va molto più lenta, e quindi è quello che ci dobbiamo aspettare.
Ci eravamo lasciati un anno fa proprio parlando di questo, perché mi ricordo che ho chiesto ma cosa succederà se le scadenze, se le proroghe, in effetti torniamo al discorso della trasparenza, la trasparenza permette di vedere attraverso qualche cosa nelle due direzioni, quindi è vero che la trasparenza a volte può essere usata contro, ma se leggi i numeri nel suo insieme, nella sua progressione, ti fanno capire tante cose. È chiaro che se uno prende un mese particolare, una situazione di un certo tipo, può anche, diciamo, non vedere tutto. Banalmente, negli ultimi 3 mesi ho visto che vi sono arrivate 70 pratiche. Su 700 vuol dire che il 10% delle pratiche, quasi tutte, sono arrivate in questi 3 mesi. Quindi è chiaro che uno non si può aspettare che in qualche maniera vengano assorbite. I numeri fanno anche vedere che mediamente il gruppo di lavoro composto dalle persone che ci avete detto ha una certa capacità di lavoro. La mia domanda di prima sul personale di recupero era perché capisco che se arriva una persona parzialmente formata è diverso che se arriva una persona che non ha esperienza. Quindi la speranza era che da quel serbatoio arrivassero persone che in qualche modo si potevano inserire velocemente, quindi più persone e già competenti. Questo era l'augurio, perché i numeri che leggo io dicono questo, che con queste normative, con queste ordinanze da rispettare, la macchina può fare questo. Quindi o aumentano le persone o cambiano le regole. Le regole sono queste, possiamo solo aumentare le persone. Quindi possiamo solo augurarci che ci sia un ritorno verso chi come noi ne ha più bisogno. Ecco, voglio dire, i numeri della trasparenza, se uno li va a analizzare, dicono anche questo, perché si vede che mediamente i SAL vanno avanti, è chiaro che quanto più sono finite le pratiche B, quanto più sappiamo che saranno pratiche pesanti, vedo dai dati che comunque entrano pratiche che devono fare anche la sismica, la patologia, quindi è normale che ci sia un rallentamento. È anche vero che questo qui ti fa capire la difficoltà che esprimeva la Mara, cioè se era difficile prima, adesso che sono arrivate 70 pratiche, non riesco a pensare come si possa gestire se non c'è la speranza che appunto arrivi qualcuno in più formato, perché se arrivano soltanto ragazzi che hanno bisogno di imparare è chiaro che dobbiamo aspettare un anno. Quindi la trasparenza secondo me mi dice anche queste cose qua. Una riflessione sui tecnici, come tutto, c'è il bene e il male dappertutto, c'è chi ha creato delle collaborazioni e si è potenziato e c'è chi invece probabilmente voleva fare da solo l'impossibile, quindi da quel punto di vista lì. Quindi, comunque no, insomma, io è solo per dirti, secondo me c'è come in tutto il bene e il male, chi ha fatto peggio e chi ha fatto meno peggio. Questo appuntamento, insomma, io penso che sia istruttivo. L'avevamo pensato, secondo me, anche perché ci fosse modo alle strutture tecniche di comunicare quella che è, diciamo, l'analisi del lavoro fatto. Il primo anno abbiamo avuto un boom di partecipazione, devo dire che anno dopo anno siamo diventati sempre più noi. Poi è chiaro che io faccio il possibile per riportare il mio gruppo, così come magari possono fare altri. Io lo vedevo anche molto come un modo per non andare in 13-14 consiglieri porta per porta a chiedere informazioni. Era più giusto che in questo momento qui, in una serata e in qualche giorno di preparazione dei dati, si desse modo di informare i consiglieri, poi ancora meglio le persone. Quindi da questo punto di vista sta diventando difficile coinvolgere e quindi non so quando riusciremo a trasmettere di queste informazioni. Io comunque la vedo così, cioè la vedo che i numeri ci permettono anche di capire che c'è da affrontare la salita, e la salita purtroppo non è finita, anzi ho capito che è più impegnativa. Infatti,
e in teoria la scadenza è il 31/12.
Ci eravamo lasciati.
Esatto, dico bene.
Ci eravamo lasciati un anno fa con un'ipotesi di 950. Dopo un anno abbiamo visto che andiamo sempre in quella direzione.
Sì, ma cioè, la cosa devastante è che se nell'anno 2015 sono state 121 le pratiche entrate, 122. In teoria nel 2016 ne dovrebbero entrare le 110 che già abbiamo adesso, più le 231, cioè quindi siamo a 450 pratiche in un anno contro le 120 dell'anno scorso.
E non sono dei
e non sono dei
ah, no, vai. Infatti, cioè...
quindi,
ma io sono convinta che darà un'altra proroga, perché nemmeno i professionisti riescono a mandare entro l'anno con la mia. Possibile, sapendo chi sono, ormai si sa chi sono, sono sempre quello,
comunque la prova verranno sempre dove ci stanno le prime case.
Però posso dire che, vista dall'altro punto di vista, la proroga è necessaria a entrambi, perché con un accumulo di pratiche che arrivano così, queste scadenze, è vero che bisogna dare un fine alla ricostruzione, ma è anche vero che se non hai la struttura che le può ricevere, la metti soltanto in crisi. Quindi quei tempi medi che vedevamo all'inizio, è chiaro che con la stessa struttura e tutto quello che arriva, quindi non...
quello che ho detto, la vedo grigia, cioè sono destinati ad aumentare, cioè quelle...
Quindi da questo punto di vista è un'arma a doppio taglio questa, da una parte obblighi a chiudere, ma dall'altra parte non hai creato la potenza di per reagire a queste pratiche.
Almeno finora.
Quindi voglio dirti...
Lo stesso commissario noi gliel'avevamo anticipato da un bel po', gli abbiamo detto guardate che la scadenza del 30 aprile genererà un boom di pratiche, perché... La chi presentava entro il 30 aprile fissava le regole precedenti e quindi si manteneva dei diritti, per cui noi del 30 aprile abbiamo avuto delle richieste giusto completamente vuote che ovviamente abbiamo rigettato, ma si sono accaparrati il diritto
di giorni,
avevano altri 30 giorni per presentarle. Noi gliel'avevamo detto da mo che ci sarebbe stato quanto ha detto che sono arrivate? 600. Cioè loro sono rimasti sorpresi di questo numero.
Ah, ma bastava chiedere.
Sono, c'era no, una idea, chiedere, gliel'avevamo anticipato.
Sì, il comitato ha alzato la manina, io guardate che a nostro avviso le cose sono così filato, cioè come se avessimo, se lo fossimo inventati, poi dopo
avevamo già fatto le proiezioni, noi abbiamo detto guarda con Mimo ci arrivano tot, cioè
e le medie sono uguali in tutti quel primo gruppo di comuni, siamo lì, non è che le nostre proiezioni sono quelle di Concordia e di viceversa. Non è
quindi diciamo,
non so che cosa poi avevano detto che stavano guardando se prendere delle misure.
Perché il problema, qual è uno dei problemi che hanno evidenziato, è che a quella scadenza entravano le seconde case che maturavano il diritto ad essere, ad avere diciamo tutte quelle agevolazioni, quindi quella ricostruzione fino lì, perché dal primo di maggio in poi le seconde case non hanno più diritto al contributo. E noi abbiamo detto guardate che si corre il rischio, mettendole, dovendole esaminare in ordine cronologico di arrivo, di fare dai primi contributi a delle seconde case che alle prime case, perché se tu li devi esaminare nell'ordine in cui ti vengono dentro, corri quel rischio lì, che ci sembra una cosa da giù di testa. Dopo hanno detto sì, effettivamente questo rischio esiste, quindi vediamo come fare, eventualmente lasciarli in un limbo e poi prenderli in mano quando, alla fine, quando hai finito tutte le prime case.
Adesso al momento non hanno ancora preso nessuna decisione.
Se non ci decidono noi,
cioè il messaggio che è passato con quella ordinanza lì è che in realtà se tu metti una scadenza nelle seconde case, chiaro che tutti la presentano,
se no
perdono il 50%, perdono il diritto, se sono. Quindi vuol dire che se io vado in ordine cronologico come tutti gli altri, vuol dire che faccio le prime case rispetto alle faccio prima le seconde case rispetto alle prime case. Che è l'esatto contrario di quello che uno dovrebbe fare.
Cioè se io ipotizzo 10 anni di ricostruzione è meglio che io negli ultimi 3 faccia le seconde case e nei primi 7 faccia le prime case. Quindi,
la logica c'è anche nel fatto che più prolunghi il rientro in casa e più proseguono soldi a gogo per l'assistenza. Se quanti contributi pubblici vanno per l'assistenza?
Anche quello è un tema che in qualche modo spinge a razionalizzare.
Però questa è stata la scelta, nonostante le avessimo ampiamente avvertiti delle conseguenze, ma noi dobbiamo mettere un limite alle seconde case, però se dai non metti un limite che è iper come si dice, cioè, è telefonato perché tu lo sai da prima e c'hai ancora un mese e mezzo davanti, ripeto, la gente ha presentato la domanda, poi l'ha detto niente. Però il solo fatto di depositarla sulla piattaforma vi dava il diritto a ripresentarla entro 30 giorni a seguito di un nostro rigetto e quindi a mantenere i diritti che erano precedenti. Per cui di fatto anziché il 30 aprile è stato poi il 30 maggio, il 1, 2, 3, 4, 5 di giugno, secondo della data del rigetto. E per cui hanno avuto un mese in più, altro che il 30 aprile, è stato un mese in più. E hanno presentato le pratiche a tutti quelli che avevano delle seconde abitazioni o singole o dentro altri edifici per mantenersi i diritti ad avere anche almeno il 50% delle finiture proprie, perché poi l'obbligo dell'affitto anche quello è una bella bufala, insomma, cioè al massimo stai un anno senza affittarlo, ma nel frattempo il 50% lo sei portato a farlo dopo sei libero. Quindi è tutta una roba così, però la morale è che noi adesso siamo impugnati di pratiche a causa di questa esperienza.
Ti volevo appunto chiedere un'altra cosa, perché in effetti l'incidenza delle sanatorie, quindi una pratica su 6 e delle sanatorie presentate 3 su 4 riguardano mude e sfinge, quindi è un tema pesante questo. Tu dicevi che la normativa non permette di riconoscere, di ammettere un contributo se non c'è stata prima la sanatoria.
Quindi è vero,
legittimo. Ma questo vale anche per i fabbricati demoliti, che comunque diciamo in qualche modo.
Tutti, perché fabbricati demoliti.
E in questo caso, se ho capito bene, vanno in successione, devi prima chiudere la sanatoria, poi dopo il tuo mood è fermo, no? Fino ad allora.
Noi andiamo in parallelo. parallelo, cioè il primo vediamo, sappiamo subito se la sanatoria è rilasciabile oppure no, quindi mentre esaminiamo la sanatoria esaminiamo anche la pratica di contributo e anche la pratica normale, cioè arriviamo sempre che chiudiamo la sanatoria 5 secondi prima di chiudere anche la cambiale, cioè facciamo tutto insieme praticamente.
E questo ferma qua, per qualsiasi tipo di
sanatorie che hanno la cambiale, perché anche quelle non riusciamo a gestirle tutte in contemporanea, per cui le priorità ce l'hanno quelle che hanno la richiesta di contributo alla ricostruzione, le altre hanno vuota perché non riusciamo, materialmente non riusciamo a farle, assolutamente.
E una sanatoria mediamente di quanto allunga il tempo? Parliamo di un mese, sei mesi?
No, mediamente non te lo so dire. Oh. Dipende anche dalla qualità della documentazione presentata nella sanatoria. Perché molte volte lo stato legittimo dichiarato dal professionista non può rispondere allo stato legittimo effettivo. E quindi c'è da ripartire da capo.
Quindi,
sì, non sono dei fulmini a fare sanatoria al professionista. Non è semplice, te lo dico per prima, nel senso che la cosa più complessa è effettivamente fare la composizione dei precedenti edilizi, e, perché a volte magari ne hanno solo, a volte ne hai 10, cioè devo guardare 10 pratiche, vedere tutta la successione, vedere dove ci sono le falle, recuperare, ci sono parecchie situazioni complesse. E, poi ci sono anche casi in cui non è sanabile, se non è sanabile cosa fai? Gli dici, boh, visto che devi fare la pratica della ricostruzione, quella roba lì la demolisci e non la ricostruisci, perché non si può sanare e quindi non la metti né a contributo e la demolisci, punto. Cioè, se no dovrei partire con un contenzioso, fare l'ordinario di demolizione e rimessa in prisione, dai, non se ne viene fuori, allora a quel punto loro nella richiesta, nel titolo edilizio di richiesta che ha connesso il contributo, prevedono la demolizione senza la ricostruzione di quell'opera, che non è sanabile. Metti magari un titolo ampliamento, qualche cosa che è magari in zona vincolo e quindi assolutamente non può essere sanato, cioè ce ne sono, ce ne sono. E per cui dove non è sanabile prevedono la demolizione e la non ricostruzione ma perché devi sanare anche se hai già demolito l'edificio? Perché se tu avevi una superficie che non era sanata, non era legittima e hai la pretesa di metterla a contributo, anche se l'edificio non c'è più, tu la devi sanare se vuoi metterla a contributo, se no non ci va. Capitato più volte che ci sia stata fatta questa obiezione, però se il tuo stato legittimo finale che è depositato qua, faccio un esempio, aveva della superficie utile in più perché era stata trasformata nel tempo della superficie accessoria e quindi chiaro che vai a contributo con una superficie diversa, oppure ne aveva fatta in più ma non l'aveva mai richiesta, però la poteva fare. Quindi se la sani vai anche a contributo, se non la sani non ci vai a contributo. E non puoi dare contributo su superfici che non sono legittime. E quindi per forza di cose, se tu riesci a dimostrare che quella lì è una superficie che avevi, perché magari c'è il titolo edilizio, poi c'è il catasto, ti dice effettivamente è quella la configurazione dell'edificio, però era viziata da un'illegittimità, perché cioè aveva 20 metri quadri che non erano legittimi. Sì, sì.
Diciamo,
allora, se tu vuoi dare a contributo e ricostruire esattamente quello che avevi,
con anche
20 metri, quei 20 metri lì devi sanare, se no non ci va.
Magari pensavo di più alle cose piccole, ecco, quelle cose piccole che magari...
Non è mica quella il problema.
Ah, in tempo,
la tramezza che hai spostato.
Ah, la risposta era la sanatoria procede in parallelo e se sono cose piccole non mi intaccano la procedura. Ecco,
no,
senso lì.
non è mica l'altra mezza che è spostato, generalmente sono attori che hanno a che fare con delle situazioni proprio di superficie in più o di dei cambi d'uso, suddivisione di unità immobiliari, cose di questo genere, che magari le hanno fatte in catasto ma non le hanno fatte qua. Quindi la suddivisione di unità immobiliari, ad esempio, è importante perché ti cambia la consistenza proprio. Se tu l'hai fatta anche trasferendo, spostando delle tramezze, ne avevi una e ne hai fatte due. Già lì una era la prima abitazione e l'altra la seconda abitazione, quindi da una prima abitazione sei passato due, oppure hai fatto degli accorpamenti, ne avevi due, ne hai fatta una e non hai mai legittimato, oppure le hai divise diversamente, erano due, una di 100 e una di 70, sono diventate due, una di 50 e una di 120. Allora è chiaro che ti cambiano i contributi, perché se sono tutte e due prime abitazioni hai dei diritti, se una prima e una seconda e negli altri, sono situazioni che devi sanare, esattamente cristallizzare nel momento in cui è venuto il sisma, e a quel punto, se sono diverse da quelle che erano quelle legittime, devi sanare per poter ricostruire com'era, anche se è difficile, non c'è più. Perché sostanzialmente devi, il processo si è cristallizzato nel momento in cui è venuto il sisma. Il modo di fare la foto era così, era legittimo così, no, devi fare come se ci fosse ancora, anche se è stato demolito.
Posso chiudere, non c'è nessuno che dopo non dorme perché non ha registrato qualcosa. Va bene, io come tutti gli anni scorsi ringrazio tutti, ringrazio l'architetto Pivetti, Gian Metafreddi, Maria Vittoria, il sindaco, tanto ci vediamo in queste commissioni una settimana sì, una settimana no. Consiglieri presenti, sono le 10:45, termina la commissione, 22:45. Buonasera a tutti.